Newsline sera.
Le 18.45, la newsline serale di Controradio, Domenico Guarino in studio, una buona serata. Staremo insieme fino alle 19.30 con le notizie del giorno, le interviste, gli approfondimenti, la politica innanzitutto, perché sono state presentate ufficialmente le liste dei candidati per il Consiglio regionale in vista delle elezioni del 12 e 13 ottobre. Sono 3 i candidati alla presidenza, mentre 900 sono i candidati e le candidate in corsa per il Consiglio regionale, mentre mancano poco più di 3 settimane al voto. La campagna elettorale dunque entra nel vivo. Il punto da Raffaele Palumbo.
Consegnate le liste dei candidati e delle candidate al Consiglio regionale per le elezioni del 12 e 13 di ottobre. Ora la campagna elettorale entra nel vivo, sono infatti in 900 a competere per il Consiglio. 3 candidati, Eugenio Giani, centrosinistra, governatore uscente, Alessandro Tommasi, centrodestra, sindaco di Pistoia uscente e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ed Antonella Bundu, Toscana Rossa. Niente da fare per la formazione Forza del Popolo, mancata ammissione della lista che aveva come candidato presidente il medico Novax Carlo Giraldi, così come per il PC che aveva candidato Enrico Zanieri. Non sono state raccolte le firme necessarie. Elezioni semplici, dunque, con pochi candidati alla presidenza ed un esercito di candidati in consiglio, con Gianni, i candidati del PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista, la lista civica del presidente uscente che raccoglie Italia Viva, Più Europa e Socialisti, con Tommasi invece Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica È Ora per Tommasi presidente, Bundu e sostenuta infine da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo è Possibile. Per queste elezioni sia il PD per la prima volta che la Lega hanno deciso di ricorrere al listino bloccato, fatto di 3 nomi che saranno sicuramente eletti in caso di superamento dello sbarramento al 5% o al 3% se facenti parte di una coalizione che superi il 10%. Per il resto contano le preferenze. È possibile darne 2 seguendo l'alternanza di genere. Al voto mancano poco più di 3 settimane.
Indubbiamente è interessante la partita che si gioca a Prato per tutta una serie di motivi, comune commissariato, quindi la guerra per le elezioni regionali si configura anche come un anticipo di quella per le comunali, attesa per la prossima primavera. Poi c'è la questione della guerra intestina Fratelli d'Italia con l'inchiesta relativa alle azioni di revenge porn e di diffamazione denunciate dall'ex consigliere comunale Marco Cocci, e peraltro oggi ci sono stati altri interrogatori, ma insomma ve lo leggeremo dopo questo. A Prato a sfidarsi sono soprattutto 2 coalizioni, appunto piegate dalle tempeste e l'inchiesta sulla classe dirigente della città. Il servizio di Giorgio Bernardini.
La tempesta senza quiete. Il doppio terremoto politico che ha attraversato il centrodestra e il centrosinistra pratesi nelle ultime settimane rende la sfida per le regionali ancora più avvincente. Dopo le dimissioni della sindaca d'Emila dai Boggetti a giugno, le inchieste e i ricatti incrociati nel centrodestra, le liste restituiscono una gara incerta in cui a pesare sarà sicuramente la sfiducia dei cittadini. Sono in molti a scommettere che il partito dell'astensione sarà il primo vincitore. Per il resto, il PD mette in campo a Prato una squadra guidata dalla capolista Marta Logli, membro della direzione nazionale del partito e molto vicina alle istanze della sinistra sleniana. Favoritissimo nella gara interna l'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, che occupa il secondo posto in lista, e su di lui che sono puntate le maggiori aspettative elettorali, con la quota delle 10.000 preferenze alla sua portata. Nel resto della coalizione si segnalano le candidature forti dell'ex assessora Chiara Bartolini, capolista del Movimento 5 Stelle, e del capolista di AVS Alessio Laschi, oltre che della lista civica Casa Riformista, che può vantare le candidature di Rosanna Sciumbate e Rocco Tritto. A destra invece alle prese con il boato degli ultimi giorni seguito all'inchiesta per revenge porn, che vede protagonisti l'indagato Claudio Belgiorno escluso dalle liste e da Fratelli d'Italia, e la presunta vittima Tommaso Cocci, che si è ritirato autonomamente dalla corsa per le regionali, restando però nel partito dei meloniani. Al posto loro ci saranno altri 2 competitor, ma i riflettori sono puntati sulla candidatura dell'ultimo minuto della deputata pratese Chiara Laporta, che ha promesso che lascerà Montecitorio qualora fosse scelta dagli elettori. Si presenta come una candidatura forte anche quella di Claudio Stanasel, il leghista vannacciano che è in testa alle liste del Carroccio in questa provincia. L'ex vicepresidente del Consiglio Comunale pratese potrebbe incamerare anche parte del consenso di cui godeva proprio Claudio Belgiorno, che nonostante fosse di un altro partito aveva condotto con lui sin qui la campagna elettorale assieme a lui.
Dicevamo della questione di Tommaso Cocci, per l'appunto facciamo un'incursione nella cronaca, poi torniamo alla politica, anche se appunto è una cronaca che ha a che fare con la politica. In questo caso è durato ore questa mattina l'interrogatorio in procura per Claudio Belgiorno, che è l'ex consigliere comunale pratese di Fratelli d'Italia, accusato di concorso nel reato di revenge porn, diffamazione e danni appunto di Tommaso Cocci, suo ex collega di partito, capogruppo dell'assemblea comunale. Entrambi sino a qualche giorno fa erano in corsa in collegio pratese per le elezioni elezioni regionali, poi sono finiti fuori alla competizione. Belgiorno è entrato intorno alle 9:20 nell'ufficio del procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, è uscito intorno alle 14, non ha esercitato la facoltà di non rispondere, questo ha detto il suo avvocato. A tutte le domande che gli sono state poste ha risposto, sono stati prodotti documenti che secondo noi attestano la sua estraneità a tutti i fatti contestati, il pubblico ministero non ne potrà non prendere atto, queste le parole dell'avvocato Ugo Fanti, difensore del Belgiorno, insieme agli avvocati Burzo e Gaia Fanti. Poi l'avvocato Ugo Fanti ha detto che sono assolutamente tranquilli sia lui che l'imputato. È stato invece rigettato all'ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Pistoia il ricorso presentato alla lista civica E Ora a sostegno di Alessandro Tomasi come candidato alle regionali in Toscana. Questo perché molte delle firme raccolte in tutte 900 sono state individuate per un vizio di forma, facendo così scendere il totale di quelle valide al di sotto del limite minimo pari a 700. Ora qui il caso è, insomma, ha del clamoroso, perché come sapete Alessandro Tomasi è sindaco in carica di Pistoia, lo è da due mandati, e il fatto che la sua lista civica venga esclusa proprio a Pistoia sicuramente è significativo, fa discutere. La rivoluzione del fare per la Toscana consiste nell'affrontare i problemi e non lasciare che ci travolgano, questo sistema ormai obsoleto, incancrenito, e quindi credo che l'alternanza faccia bene a tutta la regione. Questo quanto ha detto proprio Tomasi a margine di un incontro ieri con i candidati della coalizione a Firenze. Sentiamo un estratto delle sue dichiarazioni.
Mostrare con i fatti che le cose che si pensano, che si progettano, si realizzano, dalla sanità, dal piano dei rifiuti, dallo sviluppo economico, dall'aiutare i giovani che sono la nostra vera ricchezza e che ho paura che lasciano la nostra regione per trovare lavoro, casa, famiglia in altri luoghi. E poi anche cambiare un po' aria a questo sistema che secondo me ormai è obsoleto e incancrenito. E quindi credo che l'alternanza faccia bene a tutta la regione. La regione ha dato fiducia alla lista civica, ha detto candidatevi, ci guarda con attenzione, è la vera volontà popolare e noi l'abbiamo presentata, e io credo che errori, piccoli errori formali come quello di non scrivere in stampatello un nome di una firma che è autentica, non possano frenare la voglia di partecipare, la voglia di democrazia, la voglia di presentare una lista che ha le difficoltà di raccogliere le firme, ne raccolte secondo me oltre 15.000. Io credo nella democrazia, credo nella partecipazione, noi dobbiamo riportare la gente a votare e non penso che la burocrazia possa frenarci, non debba frenarci. Tra la gente, per la gente, nei mercati, nei rioni, nei comitati, con le persone, con tutti quei cittadini toscani che hanno voglia di cambiare o che vivono sulla loro pelle tanti disagi che purtroppo derivano dal mancato governo di questa regione. I nostri uomini, le nostre donne degli ospedali, gli infermieri, le OS, le donne delle pulizie, i medici sul territorio che fanno fatica nonostante la narrazione che si fa, tutti i nostri sindaci che lottano tagliando ogni spreco e vedono invece sprechi enormi nella regione, tra le persone dei comitati che non vengono ascoltati perché è morta la partecipazione.
Oggi a Firenze c'era il ministro Matteo Salvini, segretario della Lega, ed era insieme con il vice segretario il generale Vannacci. Il dibattito sulla vannacizzazione della Lega è più che altro di interesse vostro giornalistico. Penso che Roberto Vannacci sia un contributo aggiunto per la Toscana, soprattutto che è casa sua, ma in tutta Italia, come lo sono i nostri ministri, i nostri governatori, i nostri 500 sindaci. Insomma, per Salvini tutto ok. Tra i temi la campagna elettorale, anche in Toscana entra con forza l'omicidio Kirk, c'è un grande problema di democrazia a livello nazionale e internazionale. Dopo l'omicidio Kirk mi hanno stupito, scioccato e disgustato non solo gli attacchi, gli sghignazzi e giustificazioni, ma se l'è cercata perché era cristiano, perché era conservatore, perché era pro-life, perché era anti-islam, ma soprattutto mi hanno colpito i silenzi, questo ha detto Salvini. Sulla vicenda è intervenuto anche il generale Vannacci, che ha detto il clima che si respira dopo l'omicidio dell'attivista conservatore statunitense Kirk è una cosa vergognosa, e purtroppo l'ho scritto anche sui miei social, devo constatare che la violenza, dice Vannacci, è sempre di sinistra. Il PD invece ha presentato il suo programma per la Toscana, mentre già al lavoro con le altre forze del campo largo per una proposta di coalizione. È un lavoro di squadra costruito attraverso il coinvolgimento non solo dei livelli territoriali del partito, cui abbiamo dato centralità, ma anche delle realtà organizzate della società toscana, quindi Minghi, delle associazioni categoria, sindacati, terzo settore. Queste le parole di Emiliano Fossi, segretario del PD, che parla di proposte di dettaglio innovative, tutte con al centro il tema della persona, in particolare da Sandra Salvato.
Disuguaglianze, territori e fragilità. Si potrebbe riassumere in queste tre parole chiave l'articolata sfida che forma la proposta programmatica del PD toscano per le elezioni regionali e che si è scritta nei tanti porta a porta che i Dem hanno messo in campo mentre lavoravano alla costruzione delle alleanze e al sostegno per il candidato Eugenio Giani. L'hanno chiamato la Toscana per te perché, ha spiegato Stefania Lio, vice segretaria del PD, questa volta il programma nasce dall'incontro vis-à-vis piuttosto che da categorie politiche. Al centro dunque sono le persone, i rappresentanti di tutta la società civile e i territori con le loro esigenze, i diritti da tutelare, le differenze da accorciare. Un traguardo non facile, come del resto lo è il nuovo approccio di partecipazione orizzontale portato avanti in mezzo al fermento politico nazionale di questi ultimi mesi. Ma il PD, con Emiliano Fossi in testa, è ottimista ed è orgoglioso, dice il segretario Dem Toscana, che si dia importanza alle idee, alla sostanza. Un percorso che nasce dal basso, dove i punti salienti sono sanità e cure, con la creazione di un'unica agenda regionale per eliminare le liste d'attesa, le politiche abitative con l'elaborazione di un piano straordinario e pluriennale per l'ERP, un fondo regionale di nuova costituzione chiamato di eredità povera per giovani studenti e adulti a basso ISEE, per l'avvio all'impresa e gli aiuti sulla prima casa, e ancora piani per contrastare il rischio idrogeologico, la riforma del sistema delle RSA con l'individuazione di tariffe eque e standard uniformi, e poi hub territoriali di prossimità per condividere con la popolazione i diritti e le varie tipologie di contratto, nonché il sostegno tecnico e burocratico per il percorso lavorativo. Infine, il grande tema dell'acqua e la battaglia per la sua ripubblicizzazione. È questa la Toscana 2030, dove il PD vuole approdare il prima possibile.
E insomma, sia come sia, sono tutti ai nastri di partenza. La campagna è partita, in realtà era partita da tempo, però ora abbiamo anche i nomi. Buonasera, grazie di essere con noi, Stefano Fabbri. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Firma il Corriere Fiorentino ora, ma tanto altro, tra cui Controradio sempre. Allora Stefano, come stai vivendo queste prime battute di campagna elettorale? Soprattutto la questione delle candidature, no? Molte conferme, ma anche tanti mal di pancia, tante polemiche.
Sì, penso che poi alla fine la vera partita si sia giocata sulle candidature per il Consiglio, al di là del... della sfida per i governatori. No, la cosa che notavo osservandola è che effettivamente ormai i famosi territori sono andati a farsi benedire, cioè nel senso che tutto sommato le elezioni regionali, non che debbano essere per forza, debbano avere una natura federale per cui devono esprimere insomma le province o che altro, ci mancherebbe altro, però già con la difficoltà ancora non superata dopo più di un quarto di secolo di vita delle regioni, anzi quasi mezzo, ancora diciamo il fatto di avere un denominatore comune è molto legato alla questione diciamo dei territori, della rappresentanza dei territori. Ecco, questi mi sembra che non siano stati tenuti particolarmente di conto, ha prevalso, ma come era del resto prevedibile, più una logica che è quella di attribuzione non solo ai partiti, ma anche alle varie anime dei partiti all'interno.
Sì, questo è abbastanza evidente, del resto le polemiche lo hanno sottolineato. Un paio di questioni: la questione della vannacizzazione della Lega. Salvini e lo stesso Vannacci oggi hanno così sdrammatizzato per la questione, però effettivamente c'è da quel punto di vista una, come dire, per la prima volta si sente, no, il peso di questo personaggio un po' alieno che è planato nel campo della politica e oramai ne rappresenta uno degli attori principali.
Guarda, non lo so, posso dire una cosa che forse sarà urticante, ma credo che il vero diciamo disdoro, il disorientamento anche all'interno della Lega sia perché Vannacci sta praticamente dicendo, riproponendo una serie di elementi e di concetti che sono quelli sui quali la Lega, così come l'abbiamo conosciuta, è nata.
Cioè, sì, è vero,
pare che stia dicendo molto diciamo,
no, anzi
nuovo, no?
Se riguardiamo diciamo il primo Bossi sembra quasi moderato Vannacci,
sì, ma assolutamente, ma ma forse non vorrei diciamo così mancare di rispetto al generale, ma tra Bossi e lui insomma ci corre parecchie spanne, insomma, ecco, a vantaggio del senatore. Ma al di là di questo, devo dire, lui forse diciamo ha riscoperto, diciamo, ha tolto un po' di adipe alla pancia della Lega e gli ha scoperto quello che in realtà ha sempre pensato. Ora è vero che la Lega, fuori diciamo di battuta, è una forza politica che ha maturato anche un'esperienza di governo, sta esprimendo delle personalità discutibili sicuramente, ma che possono essere interessanti, penso a Giorgetti, ma anche ai governatori che ha espresso, no? Sì, per esempio quello, certo, del Veneto e nel Friuli. Però obiettivamente dal punto di vista diciamo elettorale, Vannacci l'ha rimessa in modalità elettorale in maniera, come dire, originale, ecco, cioè questo mi sentirei di dire. Non credo ci sia stata una vannaccizzazione della Lega, credo che diciamo Vannacci probabilmente abbia trovato l'habitat naturale di ciò che ha sempre pensato in un partito che ha questo tipo di elementi fondativi.
Ecco, diciamo, per sintetizzare, Stefano, ci sta meglio un Vannacci che un Galli, no?
Sì.
Uno se l'aspetta di più, no?
Sì, penso che Galli abbia, diciamo così, abbastanza sofferto, soprattutto le ultime stagioni, questo non c'è dubbio.
Evidente.
Moderato, insomma, ecco, sostanzialmente.
Ti volevo chiedere un'ultima cosa, è questa, come dire, cose urticanti per cose urticanti, ma a me sembra che questa campagna elettorale ha espresso il ritorno in pompa magna dei partiti, no? Cioè, rispetto ai governatori che avevano un peso specifico nella crisi dei partiti, da una parte Gianni è stato confermato all'ultimo in maniera inevitabile, però se vogliamo è stato tenuto molto sulla graticola, dall'altra a me ha colpito molto il fatto, oggi era appunto da Vannacci e Salvini, che la parola Tomasi non è stata nemmeno pronunciata in quel contesto.
Sì, no, non c'è dubbio, infatti questo stride un po' anche con la polemica che c'è stata sulle liste diciamo dei governatori, no?
Sì.
Le due liste che dovrebbero raccogliere i non allineati, che appunto, come dicevate poco fa, incredibilmente a Pistoia non ci sarà, che è proprio la città,
sì,
di Tomasi, ma forse lì è dove ne ha meno bisogno, ne avrà più bisogno altrove, dove diciamo il fatto di non conoscerlo direttamente potrebbe trovare diciamo una valvola di sfogo sulla lista civica. No, tu dicevi il ritorno dei partiti, sì, o meglio, è il ritorno del rapporto tra i partiti per formare le coalizioni. Sono coalizioni, a che se ne dica, anche quella di centrodestra che ha sempre manifestato una maggiore coesione, poi se si va a guardare sono estremamente labili, insomma, è ritornato in qualche modo diciamo la voglia anche di conquista di ogni singola coalizione da parte degli altrettanto singoli partiti, questo non c'è dubbio. Ora, per quanto riguarda il centro-sinistra, l'incidente pratese, chiamiamolo così per comodità di discussione, è una cosa destinata veramente a pesare, secondo me, a lungo, ma anche per il centro-destra mi sembra che Prato, come dire, abbia sia stato un po' il vaso di Pandora. La cosa buffa è che ormai discutiamo di questi aspetti per quanto riguarda per esempio il centrodestra quasi tutto diciamo in una zona al di sotto dell'ombelico, insomma, no? Cioè dai grembiulini massonici
al resto, sì.
Penso ne vedremo delle belle.
Anche questo è un po' una nemesi storica.
La cosa meno
se
bella che vedremo, e ti rubo 30 secondi,
sì,
sarà quello che secondo me potrebbe essere il dato, ma so di non dire niente di originale, ma sarà importante capire diciamo così la quota di questo fenomeno, e cioè quello dell'astensione. Dobbiamo tenere presente che le elezioni per il Rossi Bis, che ricordiamo, portarono la Toscana sotto il 50%, l'adesione al voto su più del 48%.
Come no?
Sono aperte le scommesse per capire se riusciremo a battere in negativo quel risultato oppure no.
Che sarebbe cosa tristissima. Grazie Stefano Fabri, ciao, buona serata, ciao.
Fino al 15 ottobre l'autunno fiorentino si vive dall'alto. Forte Belvedere ti aspetta con arte, talk, concerti e aperitivi panoramici. Visite guidate dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20. La sera vivi eventi, talk e musica da una nuova prospettiva. E per chi vuole godersi le prime luci della città, la caffetteria è aperta dal mercoledì alla domenica fino alle 23. Scopri il programma su belvederefirenze.it, a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 17 7 settembre, concerto con Ketango Project. Viaggio sonoro tra ritmi e suggestioni sudamericane, nato dall'incontro di un gruppo di musicisti che comunicano emozioni e sensazioni dello spirito tanghero. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Multiutility per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 settembre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
All'alba di sabato 27 settembre, la talentuosa Frida Bollani Magoni, l'enfant prodige del pianoforte, presenta al pubblico Semplicemente Frida, una nuova fase della sua carriera musicale più matura e intima. Ad accompagnarla il musicista britannico Mark Glentworth.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 18 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per lavori fino alle 22 di domani, 16 settembre, è chiusa l'entrata di Lucca Ovest in direzione Lucca. Code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare per traffico intenso ci sono code in uscita a Lastra Assigna, a San Miniato e a Santa Croce sull'Arno. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua cambia, la viabilità sul ponte alla Carraia e piazza Nazario Sauro. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, dunque, sì, questa cosa dell'astensione, tema importante, siamo in par condicio, però credo che questo si possa fare. 342 81 041 111, non mi dite, ovviamente, per chi andrete a votare, però ditemi se questa cosa delle elezioni vi appassiona, se andrete a votare, se eserciterete il vostro diritto dovere al voto, oppure no, ve ne starete a casina. 342 81 041 111. Il primo giorno di scuola è sempre un giorno molto emozionante per tante bambine e tanti bambini. Abbiamo scelto di venire qui alla baracca perché è una scuola in cui sono stati fatti lavori importanti, alcuni ancora in corso, e che è stata riaperta grazie alla collaborazione e supporto della comunità scolastica, a partire dalla dirigente e da tutto il personale della scuola, insieme ai nostri uffici tecnici e alle ditte. Sono queste le parole della sindaca Sara Funaro a margine della prima campanella appunto alla scuola Francesco Baracca. C'erano timori per quello che riguardava il traffico, soprattutto a Firenze. Ad ora devo dire che non abbiamo visto particolari elementi di criticità, ovviamente continueremo a monitorare, questo ha affermato Funaro. Per le cronache, le agenzie riportano traffico intenso a Firenze, soprattutto per quello che riguarda zona Porta Romana, Piazza Ferrucci. Peraltro c'era anche sciopero del trasporto pubblico locale, indetta da Ecobas Lavoro Privato per 24 ore, le motivazioni da Stefano Corrias, referente Cobas per GEST.
Non a caso appunto la data è stata scelta oggi, perché coincide appunto con l'apertura delle scuole. Con questo mi dispiace purtroppo per la comunità, se ci saranno dei disagi, però purtroppo gli scioperi sono fatti anche per quello. Allora, le problematiche che abbiamo noi in GES sono sempre le stesse, anche quelle che ci sono state in seguito allo sciopero del 14 di febbraio. Chiediamo un adeguamento della vita lavorativa, lavoriamo diciamo in precarietà, in quanto ogni 5 anni siamo sempre sottoposti a delle visite di idoneità e purtroppo se perdiamo questa idoneità siamo senza lavoro, ecco. Quindi chiediamo che ci sia da parte dell'azienda la possibilità di vivere serenamente in caso di non idoneità, ecco, che vengono, che ci vengono dei riconosciuti altre posizioni lavorative all'interno dell'azienda stessa. Abbiamo anche moltissime altre problematiche, lavoriamo su delle zone dove non abbiamo un posto di lavoro dove poter parcheggiare, chiediamo un adeguamento dei turni, chiediamo un adeguamento delle indennità, comunque offriamo un servizio che è quasi di H24, da almeno da parte nostra non c'è il giusto riconoscimento per quello che facciamo.
Inizio anno scolastico anche a Prato, laboratorio di inclusione a livello nazionale, ponendosi con il maggior numero di stranieri nella popolazione scolastica rispetto al numero dei residenti. E questa mattina il nostro Giorgio Bernardini era alla scuola secondaria di primo grado istituto comprensivo Mazzoni con la dirigente, la dottoressa Teresa Bifulco, e Clara, un'alunna.
Promuoviamo tutta una serie di progetti che danno proprio opportunità di una proprio veramente lo stare bene insieme, perché la percentuale di stranieri in città è alta, ma questo non significa, anzi può essere un punto a nostro favore, un punto positivo.
Come può diventare un punto positivo? Questo mi interessa molto.
Proprio per una crescita, diciamo, del diverso, dell'altro, dello straniero, ma come parte integrante della nostra comunità pratese. Quindi effettivamente noi lavoriamo tantissimo sui progetti, su eventi, su momenti di aggregazione, di inclusione del tutto. Quindi i ragazzi, che sono sicuramente più bravi di noi, vedono lo straniero non come il diverso, ma un'opportunità di crescita anche per loro, perché i nuovi arrivati, i cosiddetti NAI, abbiamo un sistema di rete tra mediatori linguistici, quest'anno anche nella scuola secondaria di primo grado, docenti sulla 023 che sono docenti di italiano per stranieri.
Quest'anno è arrivato il nostro nuovo compagno che viene dalla Spagna. Ho visto un grande impegno sia dalla classe sia dai professori per accoglierlo. Anche l'anno scorso che è arrivato il nostro nuovo compagno, anche dalla classe ho visto che è stato molto aiutato anche dalla classe. Come i primi giorni lo abbiamo comunque indirizzato anche con l'orario, comunque.
Ricordiamo insomma che il primo anno con il divieto di cellulare, no? Secondo la circolare del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, a Firenze all'istituto Sassetti Peruzzi, dove il divieto era stato introdotto in via sperimentale già lo scorso anno, gli smartphone sono custoditi all'interno di una cassettiera presente in ogni classe con le chiavi che vengono riposte poi a un armadietto in portineria con un doppio livello di sicurezza. Più di 230 docenti di Firenze e provincia hanno aderito invece all'iniziativa di sensibilizzazione sulla drammatica situazione a Gaza. Questa mattina all'inizio del primo giorno di scuola hanno letto la poesia del giovane poeta gazawi Haidar al-Ghazali, I giovani liberi. La poesia recita: non verrà promosso chi non supera l'esame di umanità. Ai nostri microfoni Francesca Di Marco, docente del liceo Dante di Firenze.
Non è un primo giorno come gli altri, perché iniziamo questo nuovo anno scolastico mentre appunto a Gaza la situazione è sempre più spaventosa. Sono superati 400 i morti per fame, senza parlare di più di 60.000 vittime, di cui tantissime e tantissime bambine e bambine. Di fronte a questo che sta succedendo, noi come docenti dello Stato, di uno Stato, quindi come docenti fedeli a una Costituzione di questo Stato, anche come garanti di fronte alle ragazze e ragazzi di questa Costituzione, io credo, siamo sentiti in dovere di prendere una posizione, di parlare subito in classe di quello che sta succedendo. Abbiamo letto stamattina in tutte le classi, più di 230 docenti hanno aderito, se contiamo che ognuno di noi vede almeno 40 studenti stamattina, sono più di 8.000 studenti, per i quali il primo giorno si parlerà di Gaza, si leggerà una poesia. Io ho già letto questa poesia, che si chiama I giovani liberi, di Haidar al-Ghazali, un giovane poeta palestinese che vive a Gaza e che parla dell'unione tra i giovani nelle università del mondo.
E questo per quanto riguarda la questione Gazawa. Torneremo poi con il nostro City Gaza nella storia serale. Nel frattempo stanno arrivando messaggi per quello che riguarda il tema della serata. Vi ho proposto al 342-8104-111, e cioè se andrete a votare queste elezioni regionali c'è il rischio astensione, come dicevamo prima con Stefano Fabbri. Per ora possiamo dire che il 100% degli ascoltatori di controllo andranno a votare. Si sa, il nostro, diciamo, un osservatorio un po' particolare. Continuate a scrivere 342-8104-111. Riguardo alla scuola, la FLC CGL Toscana e la CGL Toscana esprimono forte preoccupazione e contrarietà per il progetto del Comando Militare Esercito Toscana, che prevede a partire da quest'anno scolastico un ciclo di conferenze delle scuole, visite scolastiche presso le caserme e le unità militari della regione. Buonasera a Pasquale Cuomo, segretario regionale FLC CGL, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Perché siete contrari, Cuomo?
Perché sta andando avanti da ormai 5 anni, forse anche più, ma dopo il Covid, a una sempre maggiore militarizzazione della vita scolastica, e questo è un ulteriore salto di qualità in senso negativo. E addirittura vengono programmate delle iniziative coinvolgendo fin i bambini anche della scuola primaria, delle vecchie elementari, e a frequentare e visitare le caserme. Chiaramente l'esercito si rende disponibile anche a andare a scuola a spiegare che cosa fanno, e quindi si va verso una specie di normalizzazione della militarizzazione del paese, e la scuola è da tempo nel mirino di questa politica.
Del resto è un vento che spira da tempo, come lei diceva, che spira dall'alto, perché i massimi vertici della Commissione Europea hanno parlato di questo più volte, no? Hanno detto che bisognava riportare i nostri ragazzi in una certa confidenza con le questioni militari. Oggi il ministro Crosetto della Difesa ha detto: ma se ci attaccano noi non siamo in grado di difenderci. Cioè c'è tutto un portato molto forte che va verso questa militarizzazione. Come si può fronteggiare?
Si può fronteggiare lavorando nelle scuole ed evitando di partecipare e di far partecipare le forze armate nella vita della scuola, anche perché è tutto abbastanza molto c'è un'idea di gerarchia alle spalle, no? Che viene venduto dietro anche opportunità professionali, il fatto di andare a vedere la storia delle battaglie, addirittura l'esaltazione del 4 novembre, il giorno dell'unità nazionale, la giornata delle forze armate, quindi la prima guerra mondiale con i suoi 10 milioni di morti sembra quasi una cosa bellissima, e tutto è iniziato già da prima, perché attraverso dei gruppi di ginnastica, sì, dinamica militare,
ne abbiamo parlato più volte, sì, certo. Si è partiti da quello, dalla ginnastica, dallo sport. Grazie Pasquale Cuomo, segretario regionale FLC CGL. Buona serata, grazie di essere stato
con
noi.
Grazie a voi, buona serata.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Yeah!
Allora sì, stanno arrivando tanti altri messaggi per quello che riguarda, confermo, i nostri ascoltatori vanno a votare, peraltro mi scrivete anche quello che votate, ma vi ringrazio, sono delle annotazioni e prendo perché sono molto interessanti, ma quelle proprio le possiamo dire perché siamo in par condicio, però oltre al voto c'è chi mi scrive che disgusto questa cosa e la continua militarizzazione delle scuole. Eh beh sì, è stato, diciamo, il Covid è stato la stura anche per questo tipo poi di politiche che sono arrivate. Colpi di pistola e minacce contro due giovani macedoni alla notte dell'11 ottobre 2024 a Ponsacco, in provincia di Pisa, e il violento pestaggio del gestore di un nightclub a Crespina, Lorenzana, in provincia di Pisa, il 26 dicembre dello stesso anno, sono i due episodi principali inseriti in un'indagine condotta dai carabinieri di Pontedera, in provincia di Pisa, e culminata oggi con l'esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, 4 ai domiciliari, eseguite in provincia di Pisa e nel carcere di Verona nei confronti di altrettanti soggetti, viene detto, di origine straniera. L'indagine del SUNIA nazionale sugli affitti a Firenze nel periodo 2018-2024 mostra un quadro allarmante: canoni in costante crescita, calo dei contratti agevolati, aumento delle locazioni brevi contro gli affitti transitori, una tendenza che, unita alla crescita del costo della vita, sta spingendo sempre più famiglie verso l'insostenibilità abitativa e, nei casi peggiori, lo sfratto. I dettagli da Viola Giacalone.
Il numero di contratti di locazione a lungo termine, 4+4, è rimasto pressoché invariato, ma se la quantità in città non è cambiata, i prezzi sì. Ogni inquilino è passato da un affitto medio di 10,66 euro al metro quadrato nel 2018 a 13,34 euro nel 2024. La situazione è ancora più critica per i contratti transitori, ovvero quelli da 1 a 18 mesi, utilizzati soprattutto da lavoratori temporanei, insegnanti, studenti e sempre più spesso da turisti. Qui i contratti sono cresciuti da 10.761 a 12.797, con un aumento del canone medio del 53%. Alla pressione dei canoni si somma quella degli sfratti. Dopo la sospensione estiva, i provvedimenti esecutivi sono ripartiti e le famiglie coinvolte aumentano. La maggior parte riguarda morosità incolpevole, cioè famiglie che non riescono a sostenere il canone a causa di redditi insufficienti e dell'aumento del costo della vita. Oggi a Firenze un monolocale costa in media 800 euro, un bilocale 950, un trilocale intorno ai 1000 e un quadrilocale sopra i 1200 e in alcune zone fino a 1500. Alla difficoltà del mercato privato si aggiunge la cronica carenza di edilizia residenziale pubblica. Attualmente a livello regionale ci sono circa 200.000 nuclei familiari in difficoltà abitativa, di cui solo una parte potrà accedere a un alloggio pubblico. Il Comune di Firenze ha riattivato il bando per l'emergenza sfratti e mantiene misure di sostegno all'affitto e alloggi temporanei, ma secondo i sindacati, tra cui SUNIA e SICET, gli strumenti messi in campo restano insufficienti rispetto alla portata del problema.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Camminando in silenzio per la pace, questo è il titolo dell'iniziativa promossa per la notte del 20 settembre a Firenze, una notte in cammino per la pace alle 21.30, partendo dalla comunità delle piagge per arrivare all'alba San Miniato al Monte, per ribadire insieme, senza distinzione di religioni, di cultura e di politica, il nostro no alla guerra e sui orrori, il nostro sì al dialogo e alla pace. Tra le realtà promotrici, Arcidiocesi di Firenze, Caritas Diocesana, Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira, Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia e tanti altri, anche la comunità ebraica, la comunità islamica, la Fondazione Balducci, l'appello dell'abate di San Miniato padre Bernardo Gianni durante il dialogo con Angela Terzani Staude in occasione dell'incontro in memoria di Terzani, l'unica rivoluzione che ci serve è quella dentro di noi. Sentiamo le loro voci nello speciale a cura di Chiara Brilli.
Di nuovo finalmente corale cittadina dal basso, il prossimo fine settimana in una sorta di marcia notturna che inizierà la sera e finirà proprio la mattina presto a San Miniato al Monte, e sarà nella sua paradossalità far parlare anche la simbolica dell'oscurità della notte. Il simbolo, si sa, non ha una grande efficacia da un punto di vista quantitativo, probabilmente saremo in pochi, ma il simbolo, come diceva Paul Ricoeur, fa pensare. Noi abbiamo bisogno veramente di, lo diceva Balducci, di una cultura della pace, di un pensiero della pace, qualcosa che sposti il problema pace da una reattività emotiva, compromissoria, conciliante, ad una vera e propria d'esistenza pensante dalle strutture di peccato, per dirla con Giovanni Paolo II, che hanno alimentato e continuano ad alimentare le guerre, e cercare, disattivando quelle, di affermare quello che è una desistenza dell'io, del monoteismo dell'io che Tiziano ha praticato fino a voler quasi annullare il suo stesso nome. Così ho conosciuto Tiziano quella domenica mattina, come succede fra le persone tra virgolette normali. Io mi chiamo Bernardo e tu ti chiami come mi chiamo io, non ha nessuna importanza. Sto veramente lavorando per cercare, dopo aver speso una vita intera a diventare qualcuno, a limare fino a fare dissolvere il mio nome, portando così questo paradossale nome di non avere nome, di essere senza nome. Ecco, una via forse estrema, evangelicamente paradossale, ma che credo metta a tacere quell'istinto predatorio che ancora una volta vuole colonizzare il presente, soprattutto il futuro, e decolonizzando il presente e il futuro, e quindi anche oscurando un po' il proprio nome, la propria identità, la propria appartenenza, forse finalmente facciamo di Firenze quello che ha giustamente riconosciuto la Pira, la vocazione di questa città, un intreccio di culture, di popoli, di provenienze diverse. Le proviamo a rimettere sulla strada il prossimo fine settimana, nella penombra della notte, per poi preparare qualcosa che di giorno torni a gridare pace da tutte le strade e le piazze di questa città. Ci proviamo forti anche di tutto quello che ci ha detto Angela.
Quello che vedevamo, quello che succedeva, all'inizio c'era la guerra in Vietnam, una guerra crudelissima che ha mosso tutta la nostra generazione, che ha mosso gli americani, i quali americani che oggi ci sembrano incomprensibili, all'epoca riuscirono a forza di voce di popolo e di voce di giornalisti, riuscirono a far smettere quella guerra, cosa che noi non ci stiamo nemmeno più provando a fare, una cosa del genere, ma si può. E Tiziano credeva che si potesse. Tiziano credeva che è in ognuno di noi, c'è questa, quello che lui diceva, una vocina. C'è una vocina che ci dice cosa è giusto e cosa è falso. Non è che non c'è nessuno che non la senta. Si può silenziarla, si può tacitarla, si può far finta di non sentirla, ma la sentiamo. E lui era attento a ascoltare la propria, per cui ha seguito questa vocina. È giusto o non è giusto quello che stanno facendo? Era un uomo di rapidissima capacità di andare al dunque, di capire dove stava il nocciolo morale della questione. Ed è questa moralità che noi stiamo rapidissimamente perdendo. È come se non contasse, è come se davanti a tutti i problemi di cui che stasera sono stati discussi e sono stati enumerati, sono tremendi, sono incomprensibili, non ci sentiamo impotenti. Ma cosa si può fare quando si tratta di un miliardo di miliardi o un milione di miliardi, e quando il potere lo vediamo proprio incorporato nell'avere, nella ricchezza, nell'accaparramento, nel conquistare più terre? Cosa possiamo fare? Possiamo star qui a dire non c'è niente da fare?
Allora, no, speriamo che non stiamo qui a dire non c'è niente da fare, almeno facciamo quello che possiamo fare come società civile. L'appuntamento, come detto, 20 settembre, notte il 20 settembre, cammino per la pace alle 21:30, partendo dalla comunità delle Piagge per arrivare all'alba a San Miniato al Monte. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni sparse in mattinata sulle zone settentrionali, schiarite dal pomeriggio, venti deboli o moderati da sud-ovest, mari poco mossi con moto ondoso in aumento a Mossi, a nord di Piombino. Le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi, le massime in lieve calo. Questo è quanto vi dovevo per le previsioni del tempo. Dopo la sigla, naturalmente, Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.